Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno a tutti voi e bentrovati, 51esima trasmissione di Tutto un Po'. Un buongiorno da Enrico Brunetti, un buongiorno da Carletto Fiorucci, dall'altra parte del telefono in questa giornata, la giornata della memoria. Ricordo che tra non molto avremo al telefono il sindaco del comune di Gualdo Tadino, il dottor Massimiliano Presciutti, per fare il punto della situazione, parlare anche di altro in questa mattinata alquanto fredda. Ricordo che se volete suggerirci ospiti o domande da fare, info@radiotadino.it. Domani in secondo ascolto avrete la possibilità anche di riascoltare questa trasmissione. E saluto come sempre l'ideatore di Tutto un Po', Carletto Fiorucci. Buongiorno.
Buongiorno a tutti. Allora, oggi è una giornata particolare perché, anche se sono passati tanti anni, è bene ricordarla, perché è la giornata della memoria. Che cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo ricordare gli eccidi perpetrati nei lager nazisti.
Esatto.
Che hanno fatto milioni di morti.
Esatto, e anche la nostra emittente ne sta parlando nel corso di questa mattinata, anche il comune di Gualdo Tadino, tra l'altro poi sentiremo il sindaco, in programma di fare altre cose proprio per non dimenticare, no? Proprio è stato scelto questo giorno perché l'Armata Rossa entrò nel lager di Auschwitz liberando i pochi che c'erano rimasti. E è stato preso.
Questo dovrebbe venire anche nelle scuole, però purtroppo le scuole non tutte sono aperte, alcune al 50%, e quindi è un peccato, perché questa giornata della memoria è importante, visto che i nostri giovani non hanno vissuto quelle esperienze, non hanno neanche ovviamente un ricordo che possa venire da loro, i genitori, qualche nonno forse ancora sussiste, ma si sta affievolendo. Tant'è vero che ci sono alcuni che negano quel che è successo, una cosa ridicola. La gente, quando ha pregiudizi, è sempre una cosa sbagliata, perché bisogna studiare, informarsi e poi magari esprimere il proprio giudizio, e invece così si cerca di negare una cosa che purtroppo è esistita e ha fatto tantissimi danni.
Ha fatto milioni di morti ebrei, sì. Proprio per questo si ricorda la Shoah, e noi diciamo mai più, speriamo che sia così, anche se nel mondo ci sono guerre, poi qualcuna un po' diciamo nascosta, altre che si conoscono, ancora il mondo non ama la pace.
No, diciamo. Ma quelli che denigrano l'Europa, nonostante quello che sta facendo per noi in questo momento, ricordarsi che grazie all'Europa, che da tantissimi anni, ormai sono passati quasi 70 anni, non abbiamo più guerra in Europa, quindi, e questo già da solo basterebbe a giustificare l'esistenza dell'Europa Unita, no?
Sicuramente, certo, anche questo sì, anche questo ci fa capire che insomma nel nostro piccolo però grande continente c'è qualcuno che rema in senso contrario. Parleremo anche con il sindaco appunto di questo aspetto, ma parleremo anche della situazione, no, che nel comune di Gualdo Tadino si è un po' alleggerita, ovvero il discorso del Covid, che in una settimana c'è stato veramente un bel numero di persone che sono guarite, e quindi anche il comune di Gualdo si è un po' allineato a livello nazionale dopo aver avuto tante persone positive, addirittura sulle 180 mi sembra, adesso siamo sui 50, poi ci darà il sindaco il numero preciso. Comunque vuol dire che in una settimana siamo stati più che bravi, ma sono i risultati anche di qualche settimana fa, di queste misure restrittive.
Sì, l'unica cosa che non va bene, tante, ma da questo punto di vista l'unica cosa che va male ancora è l'Umbria, perché non non calano molto le infezioni, anzi sono qualche giorno che addirittura riaumentano i ricoveri, riaumentano coloro che sono ospitati in terapia intensiva, cioè ci sono alti e bassi.
Sì, questo purtroppo.
Ancora non riusciamo a vedere la luce in Umbria.
Ancora no, ecco, speriamo appunto con questi vaccini che qualcosa si possa intravedere, ma ci vuole tempo, ci vuole molto tempo, e quindi le antenne sempre diritte per essere attenzionati, quindi con le mascherine, con le presenze nelle abitazioni, questo bisogna assolutamente metterlo in conto, e poi è un comportamento che dovremo usare credo per sempre, visto che questa malattia, diciamo questo virus, non riusciamo a debellarlo, quindi è un comportamento che va fatto quasi per sempre, possiamo dire.
Beh, adesso ci sono, oltre ai vaccini, anche in Italia gli studi sulle risorse monoclonali, quindi vuol dire che avremo aprile, maggio, non so, anche una medicina che tratta naturalmente dal sangue di quelli che sono guariti, quindi sono riusciti a creare degli anticorpi monoclonali, e avremo quindi una medicina che riuscirà a creare degli anticorpi e a sconfiggere il virus almeno nella sua fase più grave, oltre ai vaccini naturalmente, e questa è una notizia positiva.
Sì, sicuramente, ecco, quindi la scienza sta facendo grandi passi avanti, con la speranza appunto di poterci far trovare in un mondo
ecco,
migliore.
Ecco, la scienza sta facendo dei passi avanti, ma non sta facendo dei passi avanti la gente, perché ci sono ancora degli imbecilli che non credono nella scienza, che è l'unica arma invece che abbiamo per sconfiggere tante cose. Dobbiamo ringraziare la scienza, possiamo avere dei vaccini, possiamo avere delle medicine, che possiamo riuscire a sconfiggere questo virus. C'è ancora invece chi come ha sentito, i cosiddetti Novax, non crede molto nella scienza. E naturalmente, siccome si creerà una specie probabilmente di tessera vaccinale, eccetera, eccetera, ecco, io mi auguro che coloro che non ci credono, quando si staranno male, non vengano curati, almeno se ne rendono conto di quello che vuol dire.
La nostra sanità non permette questo, perché tutti siamo coperti.
No, ma riterebbero veramente una lezione quelli che, senza conoscere nulla, senza sapere nulla, si permettono di denigrare anni e anni, non so, decine, centinaia di anni di studi da parte degli medici, degli scienziati, eccetera, eccetera.
È vero. Oggi è una giornata particolarmente fredda, soprattutto è stata una nottata fredda, e c'è chi dice che con il freddo, no, il virus rallenti. Diciamo che non è così,
secondo me è il contrario. Quindi,
ecco, appunto.
Anche perché col freddo le nostre difese si indeboliscono, esatto. E quindi il virus ha maggiore facilità di poter aggredire il fisico di una persona, quindi dobbiamo aspettare la primavera inoltrata per avere qualche miglioria, perché come l'estate scorsa, durante l'estate, durante il caldo, con i raggi ultravioletti, il virus si indebolisce, quindi il passaggio da persona a persona diventa più problematico.
Esattamente, esattamente. Bene, allora adesso ascoltiamo una canzone e poi andremo a sentire le impressioni questa settimana del sindaco del comune di Gualdotadino.
Sembra strano anche a me, sono ancora qui a difendermi, e non è mica facile. Hai ragione pure te, le mie scuse sono inutili, ma non posso stare senza dirtele. Sembra strano anche che possa più proteggerti, e non è mica facile. Hai ragione sempre te, le mie scuse sono inutili, ma non posso vivere senza di te. Non lasciarmi andare via, non lasciare che
nascere è venire alla luce, ma c'è chi nascendo passa dal buio al buio, dal silenzio al silenzio. Sono le persone sordocieche. La Lega del Filo d'Oro le accompagna nel cammino della vita, aprendo per ciascuna di loro spiragli di serenità. Chi ha avuto la fortuna di attraversare la vita nella luce può fare qualcosa di davvero importante. Un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Chiamaci al numero verde 800 96 9600.
Di tutto un po'.
Sindaco, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Oggi è una giornata particolare, la giornata della memoria, di cui parleremo naturalmente anche con te, delle iniziative magari che sono state prese nonostante il Covid, ma intanto vorrei che tu ci aggiornassi della situazione odierna, quanti vetti abbiamo, quanti ricoverati, eccetera eccetera.
Ma allora posso dirvi che la situazione è in costante decremento, quindi per fortuna proseguiamo nella discesa. Al momento ci abbiamo 52 positivi ancora, per fortuna nessuno più in terapia intensiva, anche i ricoverati calano, siamo poco superiori ai 10, però questo non deve farci ancora cantare vittoria, perché finché non saremo immunizzati la strada è ancora lunga, però diciamo che i dati sono confortanti, ecco.
Ecco, non dobbiamo cantare vittoria, anche perché purtroppo, come tu sai, in Umbria la situazione è alti e bassi, ancora non stiamo scendendo come vorremmo in Umbria, no?
Ma io, come dire, sono apparso come quello che era il più cattivo di tutti. Purtroppo non l'ho fatto con piacere quando ho dovuto fare cose anche non molto popolari, però vi dico e faccio questo esempio: il sindaco di Maglioni, che è il comune adesso con le più grosse difficoltà, mi ha chiamato spesso per capire che provvedimenti avevo preso, perché lui ha ravvisato nelle festività un comportamento non consono, perché tanto nulla avviene per caso,
certo.
E quindi meglio essere impopolari all'inizio per poi magari procedere meglio dopo. Purtroppo quando si hanno responsabilità bisogna agire non per il consenso a volte, ma per cercare di affrontare al meglio le situazioni. È vero, ci sono alti e bassi.
Sì, dimmi sindaco.
No, ci sono alti e bassi, però ripeto, queste cose non sono casuali, no? Avete visto anche che l'EASP fece scalpore di ieri, che alla Prosperius di Umbertide ci sono quasi 50 infetti, quindi come dire, bisogna pesare bene anche le parole quando si dicono certe cose, perché poi purtroppo il virus, come vedete, non guarda in faccia a nessuno.
Senti sindaco, Gualdo, che tu sappia, a quanto siamo arrivati con le vaccinazioni?
Ma allora, vi do per certo che si sono iniziati i richiami, e quindi le seconde dosi, a quelli che avevano fatto la prima, quindi gli operatori sanitari, l'EASP, già da questa settimana inizieranno i richiami per gli ospiti e si concluderà la prossima settimana con il personale, quindi tutta l'EASP sarà vaccinata, così come gli operatori sanitari. Purtroppo avete visto che c'è stata questa frenata nella distribuzione e quindi il programma che era stato preventivato forse slitterà di 2-3 settimane, speriamo, se non 4. Però al momento a Gualdo stanno ricevendo la seconda dose tutti gli operatori sanitari e gli ospiti delle RSA.
Quindi praticamente
il numero francamente
le persone più a rischio stanno per avere quasi tutti la seconda dose, no?
Sì, è in atto da venerdì scorso è iniziata sono iniziati i richiami.
A proposito dell'ESP, sindaco, ho visto un tuo comunicato che hai fatto in risposta a quanto scritto da Forza Italia in merito appunto alla situazione che si era creata, no? Questo focolaio poi è stato contingentato, questo problema. Ecco, se lo vuoi spiegare. Poi c'è anche il problema delle rette, ho letto di questo sempre della RSA, che è un problema più regionale che comunale. Ci vuoi un po' fare il quadro della situazione proprio degli ospiti e di questa residenza sanitaria, che è stata proprio all'ordine del giorno di vari comunicati tra te e le opposizioni?
Ma l'opposizione, la fattispecie il gruppo di Forza Italia, ha fatto un'interrogazione alla quale ho risposto con i dati di fatto, visto che quando è scoppiato il focolaio all'EASP, purtroppo siamo stati tra le prime strutture in Umbria dove un focolaio di quelle dimensioni è scoppiato. Abbiamo cercato di gestirlo in stretta collaborazione con tutti i servizi dell'ASL e con tutti quelli che potevano aiutarci. Credo di poter dire che l'abbiamo fatto, come ci è stato riconosciuto, in maniera trasparente, affrontando tutte le difficoltà, non nascondendo quelle che erano le preoccupazioni che io in primis avevo. Purtroppo abbiamo avuto 7 decessi da questo focolaio, che sono troppi, che sono purtroppo un prezzo altissimo che abbiamo dovuto pagare, però, come dire, questo non è dipeso da negligenza o da mancata applicazione delle procedure, perché tutti i documenti sulla sicurezza e le procedure sono state seguite alla lettera rispetto a quelle prevede la norma. Da parte nostra ho scritto e ripeto che in una delle ultime variazioni di bilancio abbiamo dato un contributo straordinario alla struttura per l'anno 2020 di 20.000 euro come comune. La farmacia comunale ha sempre garantito la distribuzione di tutti i dispositivi di sicurezza individuale e dei tamponi rapidi, che sono stati effettuati anche giornalmente nella fase più acuta. Quindi credo che abbiamo messo in campo tutto ciò di cui disponevamo. Il problema vero, oltre al coronavirus, che è una contingenza che dobbiamo continuare a combattere, è che le rette di queste strutture, non solo dell'EASP, ma di tutte le strutture per anziani, quindi in tutte le RSA, sono ferme da 2003. Quindi tutte le strutture soffrono per riuscire a dare un servizio che deve essere di qualità, come lo è all'EASP, ma, come dire, facciamo salti mortali tutti quanti per cercare di garantire servizi adeguati. Quindi l'appello alla regione è che ormai sono passati 17, quasi 18 anni, queste rette vengano aggiornate, perché la cura e la tutela degli anziani per noi è prioritaria.
Cioè, in pratica si chiede anche un intervento. Si chiede anche un intervento proprio economico da parte della regione, oltre che l'adeguamento.
Beh, spetta la regione adeguare le rette, perché le rette sono valide in tutto il territorio regionale, non certo solo per l'EASP. Quindi tutte queste strutture, che in Umbria sono tante, che accudiscono i nostri anziani, hanno rette e compensi fermi dal primo settembre 2003. Almeno l'adeguamento Istat e l'inflazione, come si fa di solito in tutte le cose, avrebbe garantito, no? Non è venuto nemmeno questo, quindi credo che sia ora di intervenire su questo.
I vertici regionali non ti sono sentiti? Non hai avuto risposte?
Io ripeto, cerco di tenere un atteggiamento istituzionale, perché non è il momento della polemica, però la stessa EASP ha scritto, sollecitato in più di un'occasione, noi abbiamo fatto degli atti anche di consiglio comunale per sollecitare su questo tema, non ho contezza di risposte. I sindacati spingono su questo, credo che questa sia una priorità, perché una società che non tutela i propri anziani è una società che non so come definirla, insomma, ecco.
Giusto, sindaco, senti, a proposito di problematiche, oggi abbiamo detto che è la giornata della memoria. Dicevo problematiche perché purtroppo c'è ancora qualcuno che vorrebbe nascondere, vorrebbe cancellare questo dramma che ha vissuto l'umanità. Che si fa oggi nel comune di Gualdo?
Ma oggi, nel rispetto delle norme ovviamente Covid, proseguiremo il nostro progetto di pietre d'inciampo, quindi alle 11 andremo nella frazione di Palazzo Mancinelli per apporre altre 2 pietre d'inciampo dopo quelle dell'anno scorso dei fratelli Filippetti, in memoria di Nello Saltutti e Silvio Biscontini, che hanno perso la vita, uno nel 45 e uno nel 44, nel campo di prigionieri di Dortmund. E quindi proseguiamo questo progetto Pietre d'Inciampo, mentre questa sera alle 21 Radio Tadino trasmetterà il concerto per la memoria, con musiche dei nostri maestri musicisti gualdesi, quindi Businelli, Arnesane e De Megni, proprio per fare in modo che anche i cittadini in questo momento, no, è difficile, accendendo la radio, possano, no, riflettere su questo che è stato l'evento più tragico della storia dell'umanità e che non dobbiamo assolutamente dimenticare.
Sindaco, scusami, un'ultima domanda, penso che abbiamo più poco tempo, o poi non so se Enrico vuole farti un'altra domanda prima della chiusura della nostra intervista. Vista la situazione attuale, parliamo di cose che riguardano l'Italia, la situazione attuale a livello governativo, tu che ne pensi di quello che sta succedendo?
Io penso che una classe dirigente degna di questo nome, a prescindere da quale sarà l'esito, debba chiudere questo teatrino il prima possibile, perché siamo in emergenza e abbiamo bisogno di un governo, io la dico così, perché io l'ho detto, stanno per arrivare, se non facciamo stupidaggini, fondi che credo da decenni non sono arrivati nel nostro paese. E quindi la classe dirigente di questo paese ha l'obbligo morale di dare risposte ai suoi concittadini. Le beghe personali, se le vedessero al bar o si chiudessero in una stanza, qui è il momento di, certo, no, ma io la penso così, certo, qui è il momento di fare uno sforzo per salvare il paese, perché questo è e allora per favore smettetela al prima possibile e cerchiamo di andare avanti, ecco.
Bene, apprezziamo veramente le tue parole, sindaco, parole proprio con il cuore. Voglio invece sapere da te, perché sono iniziati i lavori alla scuola elementare Domenico Tittarelli, no? Quando potranno gli studenti ritornare a scuola, il prossimo anno scolastico, punto interrogativo, sarà difficile, ecco, e i lavori che ci sono da fare lì, perché è una struttura complessa, mi sembra.
Allora, il prossimo anno scolastico sicuramente no, perché il cantiere è molto grande, importante, edificio storico, quindi ci sono interventi molto importanti, del resto l'importo è 1.700.000 euro, quindi capite che no, è un intervento sicuramente importante, quindi confidiamo, però visto che l'impresa ha manifestato la volontà di iniziare, abbiamo consegnato il cantiere, confidiamo comunque di chiudere i lavori nei tempi contrattuali, che sono circa 24 mesi, quindi speriamo che questi tempi siano rispettati, appunto per poi riconsegnare la scuola e non solo, anche l'archivio storico sarà rinnovato, quindi ci sarà un immobile completamente ristrutturato che servirà sia alla scuola ma anche per altre funzioni.
Bene, diciamo, rimarrà in quella maniera, sarà abbellito, sarà più bello esteticamente anche, oppure è soltanto un intervento interno?
No, sarebbe rifatto tutta la copertura, perché come dire, è una copertura molto pesante, anche internamente ovviamente ci saranno delle migliorie. Ora il progetto a mente non me lo ricordo, però sicuramente non perderà la sua fisionomia, questo no, okay. Però sarà sicuramente più bello e più sicuro.
L'edificio è molto grande, sindaco, no? Quindi sono anche sarà utilizzato anche per altre cose, come dici tu, no?
Sì, abbiamo fatto questa visita con la sovrintendenza per l'archivio storico, quindi non lo traslocheremo, cioè lo passeremo da un locale all'altro interno mentre sarà il cantiere, quindi l'archivio storico verrà completamente rinnovato nei suoi locali, aggiornato e resterà nella sede storica. Poi è chiaro che stiamo ragionando ad esempio con la confraternita della Santissima Trinità per cercare di cavare una sede, visto che c'è tanto spazio, quindi diciamo che stiamo ragionando su come accontentare anche quelle che sono le richieste che da tanti anni ci vengono poste e alle quali non avevamo trovato soluzione.
Bene, per me
possiamo salutarti, no?
Sì. Sì, 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 assolutamente sì. Grazie, buon lavoro e buona giornata della memoria per quest'oggi. Ci risentiamo la settimana prossima. Let me say the sense, baby, since we've been together, loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to.
Radio 6.
Ciao, sono Elena Santarelli e voglio svelarvi un piccolo segreto. La migliore amica della nostra bellezza si chiama Rocchetta. Rocchetta è la mia acqua della salute. Depura l'organismo perché stimola la diuresi e ci mantiene puliti dentro e belli fuori. Rocchetta, plin plin!
Rocchetta, acqua della salute, amica della tua bellezza.
Dalle 6 del mattino, 31 appuntamenti informativi ogni giorno. 2 ore di approfondimento quotidiane, 4 edizioni del radiogiornale locale. 2 spazi quotidiani di informazione sociale. Tutta l'informazione del tuo territorio è su RT. RT, dal 1975, insieme a te. GRT Sport.
Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. L'Inter ha mancato l'aggancio in campionato, ma intanto si toglie la soddisfazione di aver buttato fuori il Milan dalla Coppa Italia. A San Siro i nerazzurri conquistano il derby di Milano per 2-1 al termine di una partita di fuoco, con tanto di sfiorata rissa tra Ibrahimovic e Lukaku sul finire del primo tempo. L'attaccante rossonero, autore del gol del momentaneo vantaggio milanista, viene poi espulso nella ripresa per doppio giallo. Lukaku sul rigore, Eriksen su punizione, gli autori della rimonta nerazzurra. La gara subisce tra l'altro una lunga interruzione perché si fa male l'arbitro Valeri, al suo posto il quarto uomo Chiffi. L'Inter accede così in semifinale, dove troverà la vincente di Juventus-Spal di questa sera. L'allenatore bianconero, alla vigilia della sfida di Coppa, ha parlato a Juventus TV. Ci sono tante insidie perché affrontiamo una squadra di Serie B. Guardando anche i campionati esteri ci sono state sorprese. Bayern e Real sono stati eliminati con squadre di serie inferiori, afferma Pirlo. Bisogna pensare che sarà una partita difficile perché abbiamo l'obiettivo di passare il turno. Non bisogna fidarsi dunque degli uomini di Marino. Battendo il Sassuolo, ha aggiunto Pirlo, hanno dimostrato di essere un'ottima squadra. Poi sulla formazione dice: Bentancur riposa, col Bologna ha giocato con un buco nel piede. Rientrano De Ligt e Demiral. E oggi si gioca anche Atalanta-Lazio. Le due formazioni si ritroveranno poi nel weekend di campionato. La partita di domenica, leggendo tra le righe la conferenza stampa di Simone Inzaghi, pesa un po' di più e questo suo pensiero si riflette nelle scelte per questo quarto di finale. Gasperini fa rifiatare Ilicic e Duban. Domani invece l'ultimo quarto, Napoli-Spezia. E siamo al basket. Milano batte l'Olympiacos 90-79 e conquista la quinta vittoria consecutiva in Eurolega. Gara frizzante al Forum con i greci, capaci di rimontare dal meno 18. Decisivi i tanti liberi concessi dagli ospiti, cui non basta il dominio nella lotta sotto i tabelloni. Milano cura i dettagli nel finale, grazie alle giocate decisive di Delaney e Panther, resta imbattuta nell'anno nuovo. Trae Young è invece il protagonista principale della notte NBA, con 38 punti a tabellino e decisivo nel 108-99 dei suoi Atlanta Hawks contro i Clippers, che senza Leonard George interrompono la serie positiva. Vola Utah Jazz, che rimonta dal meno 15 contro New York, vince 108-94 e ottiene il nono successo di fila. Wall esulta nella sfida incrociata fra ex con Westbrook. Houston batte Washington 107-88. E per ora è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
Di tutto un po'.
Che ti amo per davvero. Dai, non ci credi, sono sobrio, non lo vedi.
Federico Brunetti, sì, io so che tu non sarai d'accordo perché tu sei uno juventino, comunque qui oggi devo festeggiare la vittoria dell'Inter sul Milan, no?
Beh sì, se vuoi festeggiare festeggio, io ho visto la partita, ma certe figure in campo non bisogna farle.
No, io sono contento che quell'arrogante di Ibrahimovic ci conosciamo, che è stato poi espulso per un intervento pallone, perché si è comportato veramente male nei confronti di una persona come Lukaku, una persona che non ha mai dato problemi.
Sì,
esatto. E quindi sono contento che sia stato poi anche espulso.
Sì,
i comportamenti sono inaccettabili, insomma, sui campi di calcio.
Sì, beh, è stato espulso non per quella
litigare, ha avuto il primo giallo per ha avuto un alterco con Lukaku,
sì,
praticamente ha trattato
il problema è che noi ci meravigliamo quando andiamo a vedere i dilettanti, no, in campo, e ogni tanto qualche tra giocatori si pizzicano, e vedere gli spettacoli professionisti sinceramente dà un po' fastidio, perché sono fior fiori di professionisti che hanno persone al loro seguito, quindi sanno come devono comportarsi.
Questi prendono una barcata di soldi anche per tenere per i nervi.
Beh, cioè, è chiaro, perché sono di insegnamento poi anche a tutti coloro che vedono la televisione.
Non
ci
sono comportare in questa maniera, al di là della partita, naturalmente, di cui io sono contento, la vittoria dell'Inter ovviamente, ma al di là di questo sono i comportamenti in campo che non vanno, ecco.
Bravo, sì, questo nervosismo eccessivo sulle gare di calcio, io veramente vedo anche altre partite di altri campionati, però non ho mai visto situazioni del genere, oltre che giocatori anche tecnici, anche altri, c'è un nervosismo troppo esasperato nel calcio. È vero che gli interessi ci sono, però a volte è meglio magari riflettere prima di parlare, questo è importante. Vabbè. Comunque complimenti all'Inter per questo passaggio del turno, così come ha fatto l'anno scorso, è arrivata alle semifinali, però poi si è fermato, mi sembra, no? Non è...
speriamo che questa volta non si fermi, aspettiamo il risultato della partita Juventus alle spalle, naturalmente probabilmente passerà la Juventus, e quindi la semifinale sarà uno scontro con l'Inter, no?
Il derby d'Italia che già l'Inter ha vinto in campionato molto bene, devo dire, ecco, molto bene. Ok, quindi abbiamo fatto contenti anche i nostri amici all'ascolto, che abbiamo parlato di calcio, perché ogni tanto un po' di leggerezza fa bene.
Ogni tanto bisogna pure alleggerire
sicuramente,
le nostre conversazioni, no?
Sì, perché appunto si è anche alleggerita questa curva a Gualdo Tadino, hai sentito il sindaco, ha detto che la situazione sta andando bene, ma perché non viene per caso tutto quanto, quindi, perché siamo bravi, non le feste private non se ne fanno più, e questo è anche un buon segnale. Stiamo capendo, insomma, che se ci frequentiamo di meno anche la positività scende, e questo è importantissimo.
Se prendiamo anche le precauzioni, ovvero le mascherine, il lavaggio frequente delle mani, il distanziamento sociale, questa è una cosa aiuta a debellare il virus, perché il virus si muove con le persone, quindi ovviamente meno assembramenti ci sono, più precauzioni si prendono, e più c'è la possibilità che a Gualdo possa finalmente, come nello scorso anno, come nella primavera dello scorso anno, sparire il guaio, che purtroppo abbiamo avuto 14 morti, se non erro, no?
Ce ne abbiamo avuti, appunto, l'ha ricordato anche il sindaco Monti. Ho letto sulla pagina Facebook una considerazione, credo che sia molto giusta: molte persone indossano le mascherine in stoffa perché fa tendenza, sono personalizzate,
non garantiscono protezione.
È questo che volevo sentirti dire, non garantiscono, quindi sotto a quella di stoffa va indossata la mascherina chirurgica o la FFP2, insomma, volete essere alla moda, mettetevi per carità la mascherina di tendenza, però siate protetti con le mascherine, quelle che sono con tanto di certificazione, questo è importantissimo, ricordiamolo,
perché non solo proteggete in parte voi, ma soprattutto
18 dovete proteggere gli altri, quindi la mascherina serve soprattutto a proteggere le persone che vengono a contatto con noi. Tra l'altro adesso le mascherine, quelle oltre a quelle chirurgiche, le altre che sono molto più efficaci, FFP2 come si chiamano,
sì.
E quelle sono, hanno, sono calate di prezzo, quindi costano circa un euro adesso, quindi sono alla portata di tutti anche quelle. Quindi quando andate in qualche assembramento, magari è meglio portarsi le mascherine che sono più protettive, cioè quelle che costano un pochino di più ma che garantiscono una maggiore protezione. Tu che ne pensi?
Assolutamente sì, ecco. E poi vanno cambiate, non è che la mascherina vi garantisce per una settimana, dopo qualche ora,
beh, al massimo 4-5 ore la portata, quindi...
No, perché io ho visto anche qualcuno con le mascherine un po' logore, sarebbe meglio cambiarle, perché le chirurgiche poi costano ancora di meno, molto di meno rispetto...
quando porta le mascherine per poco tempo magari e poi se le toglie, evitate di appoggiarla sui mobili, mettetela fuori, perché se sta fuori, grazie alla giuntaglioletti, si depura un pochino la mascherina, quindi sarebbe meglio metterla appesa, insomma, all'aperto, ecco, no, prima di indossarla, se avete questa possibilità.
Benissimo, abbiamo dato anche questo consiglio. La settimana prossima avremo anche altri argomenti, no, da parlarne, oltre che di questa situazione contingente alla pandemia, è notizie di tutti i giorni, perché tutti i giorni siamo a conoscenza di quello che succede, però vedo che questa curva piano piano in tutta Italia sta calando, quindi questo è un buon segnale, speriamo di ritornare anche zona gialla, perché almeno qualche...
L'Umbria è una di quelle regioni purtroppo che è ancora in difficoltà da questo punto di vista. Speriamo che la prossima settimana serva a far calare la curva anche in Umbria, è una delle poche regioni che sta, che ha rialzato un pochino la curva rispetto a tutta l'Italia, quindi speriamo che le cose migliorino.
Bene, voglio chiudere, ecco, ricordando l'appuntamento di questa sera, l'ha detto anche il sindaco, sì, la nostra radio insieme all'amministrazione comunale per il giorno della memoria in programma la diretta alle 21 con dei maestri professionisti che sono veramente molto bravi, con il maestro Arnesano, il maestro Businelli e il maestro De Megni, che eseguiranno dei pezzi per un concerto in ricordo della Shoah. Questo vedi.
Ecco, io voglio chiudere con una nota di colore, visto che quest'anno pare che alla Valsorna, io ci sono andato, ci sia stata addirittura più di un metro di neve, no?
Ce n'è di neve, è molta, esattamente, e quindi è un bello spettacolo.
Quindi, a coloro che hanno paura, non mancherà l'acqua, non vi preoccupate, perché anche se non ci non nevicasse per 10 anni, l'acqua ce l'avremmo comunque, perché abbiamo un serbatoio sotto le nostre montagne che addirittura copre per 50 volte il fabbisogno di un anno della nostra popolazione, quindi non preoccupati, esatto. Anche perché se dovesse mancare l'acqua, che non nevicasse per 10 anni, la Rocchetta per convenzione sarebbe costretta a dirottare i propri rubinetti verso l'acquedotto pubblico, quindi niente paura.
Grazie Carletto, grazie a chi ci ha ascoltato, ricordo che domani in secondo ascolto alle 13.10 avete la possibilità di riascoltarci, se no sulla nostra piattaforma rtsmart.fon.it per ascoltare tutte le nostre trasmissioni. Una buona giornata.
Grazie a tutti dell'ascolto e buona giornata. E buona giornata anche a te e a tutti gli amici della radio.
Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.